Dopo lo stop deciso dal Tribunale di Napoli, il 10 e 11 marzo gli iscritti del Movimento 5 Stelle da almeno 6 mesi ripeteranno il voto sulle modifiche allo statuto già svolto il 2 e 3 agosto 2021. Il voto, che si svolgerà su Skyvote e non su Rousseau, ha un doppio valore per Conte. Da un lato, le modifiche allo statuto sono necessarie per tentare di accedere ai fondi del 2 per 1000. Dall'altro, la loro approvazione permetterà a Conte di mettere la sua leadership al riparo da eventuali nuove contestazioni. Questa è la Fattoria del Quirinale, noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Iannaccone e Vincent Russo. Bene, buongiorno, oggi è mercoledì
Buongiorno,
23 febbraio, buongiorno Stefano, buongiorno Vincent.
Buongiorno, buongiorno, mi hai detto di essere bello sprint. Buongiorno Giacomo, va bene
Esatto,
così.
belli e allegri perché i tempi non sono per niente allegri, ma qui vogliamo portare un po' d'allegria, insomma, non è che possiamo sempre essere tristi, diciamo. Sappiamo che c'è una guerra alle porte che sta preoccupando un po' tutti, però insomma, noi ci occupiamo come sempre di cose più casalinghe, come la votazione del Movimento 5 Stelle. L'argomento con cui apriamo questa puntata, so che l'appeal intorno a questa cosa è minima, però dobbiamo parlarne perché di fatto hanno fissato questa data, il 10-11 marzo, per rivotare lo statuto e per sbloccare sostanzialmente due temi importanti per Conte. Uno è la conferma del suo status di presidente, dall'altro il tentativo di accedere ai fondi del 2 per 1000, come abbiamo spiegato. Stefano, che cosa si può dire su questa data nuova? Nel senso, è un po' un'accelerazione, diciamo, sui tempi, perché bisognava avere almeno una data per passare oltre, diciamo, a questa gaffe, diciamo, giudiziaria. Si può dire gaffe?
Vai, ma non lo so, l'hai detto, quindi ormai te la accettiamo, ecco,
Ah,
questo
ecco.
la facciamo passare così, sì. Così, per farti fare una figuraccia, per farti fare una gaffe, così il termine
Una
che
gaffa del Movimento 5 Stelle, non una gaffa dei giudici in questo caso.
No, ho capito, ho capito. No, guarda, io non aspettavo altro, ma perché hai detto che era una cosa di nicchia, che pochi interessi? Io penso che il mondo si fosse fermato ad aspettare la nuova votazione del Movimento 5 Stelle. No, è che in realtà poi,
Credo che
adesso
anche
ci
Putin
scherzo,
si
però.
sia un attimo fermato, ha aspettato prima di
Sì,
sapere quando sarebbe stato il
sì.
voto sullo statuto e poi ha deciso di invadere il Donbass.
Sì, ma guarda, anch'io avevo pensato questa cosa. No, in realtà io, uno ci scherza, però se ci pensate, anche noi giornalisti, ecco, quindi mi ci metto in mezzo. Settimana scorsa, 2 settimane fa, sembrava l'unica notizia, no? Il fatto della sospensione dello statuto, di Conte, di tutto, il 5 Stelle. Adesso hanno reindetto la votazione, quindi spezza anche una lancia a favore di Conte, perché sostanzialmente ha fatto quello che aveva detto Conte già la sera stessa del pronunciamento, no, della sospensione del Tribunale di Napoli. È successo questo, è la cosa adesso passata come un trafiletto, no? Un po' quasi in sordina. Un po' fa sorridere l'attenzione che era stata dedicata prima alla questione, adesso molto minore. Diciamo che da un punto di vista politico cambia pochino, perché appunto. C'è la questione dello statuto, in realtà, per l'accesso al finanziamento pubblico del 2 per 1000, che anche questo in altri tempi sarebbe stata notizione, adesso passa così un po' in cavalleria, anche perché ormai la base si è pronunciata e ha detto ok a questi finanziamenti. Quindi sostanzialmente mi sembra, proprio anche per stare brevi, che Conte abbia ripreso la leadership forse con maggior vigore. Paradossalmente, credo che in questa cosa ne sia uscita anche rafforzato, una dinamica un po' che sembrava averlo indebolito, addirittura detronizzato. In realtà esce rafforzato, si sta facendo quello che vuole, che voleva lui, la rivotazione, quindi un altro, il bagno di democrazia, lui usa questa espressione, è un bagno di democrazia che lo rincoronerà il 10-11 marzo sulla piattaforma Skyvote, che è quella che ha sempre voluto. Insomma, è tutto quello che vo ha voluto, che voleva Conte, sta arrivando, e quindi buon per lui, ecco.
Insomma, tanto rumore per nulla, tanto rumore per nulla, giusto Vince?
Sì, certo, siamo qui a parlare del voto sullo statuto e del voto per Giuseppe Conte. Certo che il Movimento 5 Stelle trova sempre il momento più adatto per per occuparsi delle sue cose di partito, o durante una pandemia con Videocrimi fanno quella sorta di congresso online con le varie emozioni che intervengono in video, in piena pandemia. Adesso siamo sull'orlo di una crisi economica, il governo non sta tanto bene, appunto minaccia una guerra e loro votano sullo statuto. Sembrano un po', ecco, ormai discorsi, secondo me, cioè paleolitici, sembra, è troppo distante. La gente, lo vediamo nei sondaggi, anche se diciamo sui grandi media e sui giornaloni sanno solo dire Partito Democratico primo e Meloni secondo, ma in realtà i sondaggi ce lo dicono chiaro, quasi la metà degli intervistati non voterebbe nessun partito oggi. Quella distanza che aveva accorciato il Movimento 5 Stelle con una certa opinione pubblica la sta riallontanando. Uno, perché sta appoggiando un governo Draghi. Ieri, la maggioranza vera del governo Draghi si è vista in Senato, è quella che ha votato contro i giudici di Firenze e a favore di Matteo Renzi. È quella la vera maggioranza. E contro c'erano solo i 5 Stelle e LeU, che per me, dopo il voto di ieri, dovrebbero dimettersi subito dalle loro cariche dei ministri, ritirare i loro ministri, come ha fatto Renzi con il governo Conte. O questa cosa non è vitale, o questa cosa non è importante. Sono questi i segnali che si aspettano gli elettori di queste due forze, 5 Stelle e LeU, da loro. Ecco, non, questi sono i segnali. Ieri Conte ha invitato Letta a votare il loro testo sul salario minimo. Benissimo, però sull'opinione pubblica la giustizia è un perno importante e dovrebbe far sentire la sua voce anziché occuparsi di statuti, voti, eccetera, che allontanano ancora di più la gente dalla passione politica. Questo.
Insomma, abbiamo scelto il tema con meno appeal di tutti, quindi sarà, non è di nicchia, qualcosa di più, e quindi attireremo l'attenzione forse di l'1% dei nostri ascoltatori
Ma
per
no, i
cercare di
nostri
porre.
ascoltatori ci seguono comunque, ci seguono sempre di più. Il mio invito è sempre a votarci, a fare una recensione su Apple e a votarci con 4-5 stellette, o anche 3 stellette su Spotify, ma basta che ci date qualche stelletta. E niente, piccolo spot intermezzo.
Ottimo, può essere
No,
sempre
no,
utile. Tra l'altro
io
ricordiamo
rilancio.
anche che possono mandarci un audio messaggio su anchor.fm/fattoria Quindinale, quindi se vogliono possono
Io
partecipare anche a
rilancio.
questo podcast. Vai.
Rilancio la mia battaglia, quella di essere fra i primi podcast e prima che Putin invada l'Ucraina del tutto, perché un pezzo dentro già ci sta adesso. Quindi sosteneteci per questo. Ecco, cioè
se
una
Putin.
battaglia nella battaglia. Putin aspetta prima di invadere che il nostro podcast deve scalare le classifiche. Ecco, un
Esatto,
appello a
esatto.
Putin.
Esatto. E visto che mi rimballo Putin, è giusto parlare di questo convitato di pietra. Non possiamo non parlare della situazione che sta
Di questa
avvenendo
imminente terza guerra mondiale, per esempio.
imminente terza guerra mondiale. Qualcuno l'ha già definita così, anche se forse ancora un po' prematuro. La notizia forse è il fatto che hanno preso, oltre al fatto, insomma, certo che la Russia è entrata di fatto in Donbass, ma anche che l'Europa e gli Stati Uniti hanno reagito con varie sanzioni di tipo economico, specificatamente riducendo i canali, i rapporti con alcuni oligarchi russi e anche eliminando alcuni permessi. In realtà, Stefano, questa risposta da parte di Russia, scusami, di Europa e Stati Uniti è sufficiente a arginare Putin o solamente l'inizio, un'escalation che ci porta a far danni?
Ma guarda, io sinceramente questa è tutta anche una strategia di comunicazione barra militare. Cioè, il Donbass è russo di fatto dal 2014, cioè, diciamo, questo è un fatto che è storia, perché il protocollo di Minsk, no, l'accordo che hanno fatto nel 2014, di fatto non è stato mai rispettato. la regione, in quell'area oriente appunto dell'Ucraina, nell'est dell'Ucraina, è da tempo che si combatte a bassa intensità, si è detto per anni. E la mossa di Putin qual è? Che mentre sale la tensione riconosce le due repubbliche indipendenti, diciamo così, che poi in realtà sono dipendenti dalla Russia, perché sono, diciamo, milizie filorusse, ma secondo me, ecco, non ci sono sul territorio, non sono testimone diretto, ma credo che ci siano proprio i russi, i militari russi, già ci fossero prima, adesso sono semplicemente entrati ufficialmente con i loro carri armati. Questa è un pochino la questione, ma credo che ancora una volta la questione sia anche poi che Putin sta giocando un pochino con l'Occidente, cioè è sempre lui in vantaggio, è lui che comanda, no? C'è un modo di dire, il ciclismo di cui sono appassionato, mena le danze e gli altri gli sono a ruota, perché è lui che quindi fa una mossa e c'è una reazione, quindi io faccio, muovo i miei carri armatini stile Risiko e l'Occidente mi viene dietro, ma d'altra parte, diciamo, c'è un Occidente molto a traino di Putin, dà quasi la sensazione all'opinione pubblica, come dire, normale, che non è esperta in geopolitica, che fondamentalmente, ecco, siamo tutti intimoriti, impauriti dalle sue mosse e appunto andiamo a traino perché non riusciamo, intendo come Occidente, ad avere una visione politica. Poi ci sarebbe una visione politica geostrategica, cioè più ampia. C'è anche un piccolo inciso. Questa vicenda è, diciamolo anche un pochino, perché poi Putin è sicuramente, come dire, io non sono affatto un putiniano, però ecco, c'è anche un discorso molto pratico. Ovviamente da anni, diciamo, la NATO faceva intendere di voler ampliare la propria sfera di influenza sull'Ucraina. È chiaro che questo ha anche un po' dato, armato, diciamo nel vero senso della parola, Putin le sue intenzioni, perché chiaramente dice: io non posso pensare di mettermi la NATO a, diciamo, proprio alle porte di casa, per motivi che, insomma, mi sembrano anche abbastanza evidenti. Non bisogna essere un generale, un gran stratega del militarismo per capire che questa cosa, insomma, rappresentasse un pericolo per Putin. Quindi io vedo adesso una situazione molto complicata. Non so, la terza guerra mondiale è ancora un termine abbastanza complicato. Certo, io credo che qualcosa accadrà nei prossimi giorni, qualcosa in senso militare, perché ormai si è spinto talmente tutto oltre che non riesco, mi viene difficile immaginare una de-escalation, a meno che appunto l'Occidente non consegni una vittoria de facto a Putin.
Vincent, siamo impauriti da Putin, cioè l'Occidente si muove solo in seguito alle minacce anche concrete di Putin, come ha detto Stefano, oppure questo ritardo nella reazione è dovuto anche al fatto che l'Ucraina non è proprio un territorio di grandissimo interesse per l'Occidente, nel senso sì, strategicamente lo è, magari su alcuni fronti, per il semplice fatto, ecco, appunto, della vicinanza con la Russia, per essere, diciamo, uno stato confine, forse uno stato cuscinetto in futuro, ma di fatto non ci interessa per altre finalità, e quindi l'Occidente è rimasto un po' freddo fino adesso, fino a quando i carri armati effettivamente sono entrati in territorio ucraino. Che dici, Vincent?
Ma io non mi preoccupo tanto dell'Ucraina, però i segni, insomma, un po' di paura di un probabile eventuale terzo conflitto mondiale. Io credo che non siamo mai stati così vicini. Cioè, Lukashenko e Putin che fanno le prove con i razzi intercontinentali, cioè, non è che con l'Ucraina devi lanciare razzi intercontinentali, quindi è chiaramente una minaccia. Io poi, gli alleati di Putin, purtroppo, ha un grande vantaggio Putin, che gli alleati di Putin in questi anni ce li abbiamo in casa, sono anche a casa nostra, sono anche in Occidente. Gli alleati di Putin sono anche negli Stati Uniti. Pensate all'America di Trump, tradizionalista, antiabortista, razzista. Secondo voi si allierebbe con Biden, il liberal Biden, che legge il New York Times, o con Putin, no? Anticulturale. Nell'eventualità di un conflitto mondiale, io mi preparerei anche questo scenario. In questi anni Putin ha combattuto anche con una grande arma invisibile, che è la comunicazione. È diventato il paladino di una certa destra, una brutta destra, secondo me, in Europa e nel mondo. il paladino di valori sedicenti, valori tradizionali, contro i diritti civili, contro i diritti ai gay, fa di tutto per mostrare la decadenza dell'Occidente, anche attraverso le sue televisioni, molto attivo sul web. Si erge a paladino un po' di queste nuove nazioni patriote, nazioni madri che partoriscono figli in questo senso. Quindi, se ci sarà una guerra nuova, non nazioni schierate una contro l'altra, ma pezzi della nostra stessa società che si contrappongono sullo stesso territorio. Putin ci ha portato la
Una
guerra
guerra
in casa.
civile così.
Una sorta di guerra civile mondiale. Ecco. Se ha invaso uno Stato, anche se già occupava da anni, comunque la reazione dovrebbe essere molto più massiccia da parte della NATO, degli Stati Uniti e dell'Europa. Invece, come vedete, c'è questa timidezza, come diceva Stefano, per me è un simbolo di debolezza. Ragazzi, la Seconda Guerra Mondiale iniziò con piccole scaramucce di Hitler al confine con i Sudeti, con la Polonia, insomma.
Bene,
Allegria, allegria, allegria.
allegria, sì, infatti al termine
Guarda,
dei
io
tuoi
sono
interventi
disintegrato.
da qualche giorno
Io sono
respiro
l'intervento
affannosamente.
integrale di questa cosa che ho detto,
No,
la parte
guarda, guerra
sottostante appunto a blocco.
civile, ragazzi, è una roba che
Una
è
guerra civile
veramente.
mondiale, sì.
Mamma
Esatto.
mia, ragazzi, io da domani non registro più, ma vado in, non so, mi ritiro in.
Sì, un
No,
bunker,
no,
forse
però
vi
devo
parleranno
dire,
in un bunker.
guarda. Devo dire che condivido l'analisi sulla strategia di Putin a lungo raggio, è veramente, diciamo, impeccabile. Questo, diciamo, ne devo dare atto a Vincent, è veramente, secondo me ha ragione su tutta la linea. Cioè, non è che inizia oggi, è una strategia molto più ampia che l'Occidente non ha più, perché forse non ha più nemmeno i leader durano 10 giorni, no, cioè, 10 giorni no, però c'è anche questo
Abbiamo Draghi,
fattore,
gli
non
possiamo
che.
sganciare Draghi. Ci abbiamo solo Draghi.
Ma Draghi, appunto, anche lui è durato un anno, se poi ci pensi. Però vabbè, diciamo, questo adesso è un discorso un po' diverso. Non vogliamo inferire su Draghi.
È un discorso diverso che però potremmo continuare domani quando ci risentiamo per la prossima puntata. Non faccio qui lo spot come abbiamo fatto ieri, perché già Vincent ha ricordato a tutti la possibilità di votare questo podcast su Spotify e Apple Podcast. Quindi ci sentiamo domani. Ciao Stefano, ciao Vincent.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.